Cari amici, bentornati in questo nuovo episodio di Vivere in Armonia. Essere o avere? Ecco, e questo è il dubbio amletico che colpisce il nostro secolo. E nel periodo in cui stiamo vivendo, comprendiamo insieme che cosa è più importante, se incarnare se stessi oppure orientarsi al possesso, lavorare affinché possiamo avere sempre di più. Anche perché si dice comunemente che i soldi fanno la felicità. Ma questo è vero? E quindi dov'è la felicità in tutto questo? Risiede nell'essere se stessi oppure nell'avere sempre di più? Oggi esploreremo un po' questi aspetti, ci lasceremo ispirare un po' dalla psicologia, un po' dalla filosofia e quindi andiamo insieme a scoprire se essere o avere cos'è che ci rende felici. Nell'introdurre questa differenza tra essere e avere faccio riferimento ad un testo di Erich Fromm che si intitola Avere o Essere. Pur essendo un testo degli anni 70, la disamina che fa Fromm è molto attuale. Certo, dobbiamo cambiare un po' i riferimenti storici, però effettivamente i concetti sono ancora contestualizzabili oggi, adesso. Avere. Quella dell'avere è una tendenza che si è instaurata nella nostra vita, soprattutto per quanto riguarda la società occidentale, con l'avvento della proprietà privata e quindi ci si è orientati verso un accumulo sempre maggiore delle ricchezze. Mentre essere è qualcosa che è totalmente opposto, non è legato a qualcosa di esterno, ma è legato a qualcosa di interno, ai riferimenti, potremmo dire, che sono scritti nel proprio codice interno. Quindi imparare ad essere significa seguire quelle indicazioni dentro di noi che sono scritte nei valori, che sono scritte nelle cose che ci emozionano, che ci appassionano e che poi portiamo in relazione. Ti dicevo che oggi quello che potremmo dire è che quasi l'essenza dell'essere è riconoscibile proprio nell'avere. Cosa significa questo? Uscendo da termini filosofici, io sono qualcuno nel momento in cui possiedo un certo bene. Quindi ci si tende ad avere, a possedere, ad acquistare proprio perché quell'oggetto non serve strumentalmente a un proprio bisogno, ma è quasi una finalità. Se io ho il telefono di ultima generazione, super costoso, non importa tutto il resto, perché avere quel telefono mi qualifica e molto spesso mi permette di entrare all'interno di un'elite, perché no, all'interno di un gruppo, cioè sento di appartenere a qualcosa, ma tutto questo grazie ad un oggetto. Allora potremmo dire che quasi la macchina, la casa, il telefono, il PC, il bene, ma anche le persone. Per esempio, sfoggiare una persona accanto a me che ha un certo spessore intellettuale, oppure una certa bellezza, che veste in un certo modo. Ecco, è come se tutto questo diventasse un'estensione di se stessi. Allora, l'oggetto, la persona che si estende, porta innanzitutto a diminuire, anzi a ridurre, sminuendo il valore delle cose, ok? Dandogli una finalità. E poi soprattutto mi porta a chiudermi, perché se tutto è estensione di me, allora non c'è spazio per l'altro, non c'è spazio proprio per la relazione. Questo lo vediamo molto spesso anche nel marketing, nelle pubblicità da cui siamo bombardati. Se vuoi essere in un determinato modo, se vuoi essere felice, se vuoi essere contento, guarda cosa potresti avere: la bella macchina, la bella casa, le vacanze da sogno. Allora vieni, ti insegno io come fare. Ecco, in tutto un offrire un prodotto che possa soddisfare un nostro bisogno che però è legato all'essere. L'altro giorno facevo un laboratorio con dei ragazzi adolescenti e uno di loro diceva: bella la tecnologia, era questo il tema, è bella la tecnologia, ma c'è anche l'altra faccia della medaglia, c'è una tecnologia che ci può portare ad essere stressati e ansiosi. E proprio stress e ansia sono i due mali che colpiscono la popolazione occidentale nel nostro secolo. Questo ragazzo diceva: perché io nel momento in cui apro i social vedo la vita degli altri e mi frustro perché non solo la desidero, ma poi capisco che non posso averla mentre vedo che c'è qualcuno che la raggiunge e quindi poi sto male, mi deprimo, mi demotivo e non so più che cosa fare, mi sento disorientato. Ecco che allora questa grande tendenza che oggi va per la maggiore, è inutile negarlo, ci può proprio disorientare, come diceva questo ragazzo. Ci porta un po' a perderci, a volgere lo sguardo sempre verso l'altro con una mancanza e quindi sapendo che io non ho, non valgo nulla, sapendo che io non ho, non riesco ad essere. Ecco perché ci si qualifica in base a quello che si possiede. Ma addirittura questo lo vediamo anche con i figli. Oggi quel dire mio figlio, mia figlia, non è semplicemente per riferirsi al contesto, al proprio contesto familiare, ma molto spesso è per avere quel potere legittimo, secondo quello che è il legame di sangue, per imporsi sul proprio figlio, sulla propria figlia. Ti dico io cos'è giusto, ti dico io qual è la tua strada. E in questo modo mi qualifico come un bravo genitore, magari, come una persona che è riuscita a compiere qualcosa nella vita, è riuscita a creare una famiglia e quant'altro. Ecco, tutto un po' referenziato e riferito a sé, tutto legato a questo concetto del possesso. In realtà, se spostiamo l'attenzione dall'avere all'essere, non c'è una persona che non ha in senso assoluto. Prova a fare una lista, per esempio, delle tue qualità. Prendi carta e penna, scrivi una lista di ciò che dentro di te senti di buono, una lista delle tue potenzialità. Ti accorgerai che fosse anche un solo elemento, allora non puoi dire di non avere. Hai questo dalla tua parte. Ecco che allora introduciamo pian piano questo concetto di saper essere, il saper essere legato ai propri valori, e trascurarli allora ci fa disimparare, dimenticare come poter incarnare se stessi. Ogni giorno noi non indossiamo gli abiti, la prima cosa che indossiamo è proprio noi stessi, non inteso come una maschera, ma inteso come l'abito che più ci sta addosso, più che sta bene secondo quelli che sono i nostri valori, come ti dicevo, ciò in cui crediamo, come lo portiamo avanti, come lo mostriamo nel mondo, le nostre passioni, le nostre inclinazioni, le sto seguendo non per forza con la finalità di lavorare seguendo quello che mi appassiona, ma portandolo nella nostra vita quotidiana, la sto curando, sono in compagnia di me stesso. Ecco, tutto questo è legato all'essere. E dove si colloca la felicità in questo concetto? Allora, mi rifaccio ad una ricerca da parte di una psichiatra newyorkese, la dottoressa Yu Sim, che ha condotto uno studio proprio sui modelli di felicità. C'è un modello che si chiama felicità edonica, che risponde un po' alla ricerca del piacere e alla riduzione del dolore, contrapposto poi a un altro modello che è la felicità eudemonica, cioè quella in cui si segue proprio il codice scritto internamente, come ti dicevo, quindi si segue la propria inclinazione, la propria direzione interiore. Che cos'è che ha scoperto questa dottoressa? Bene, la dottoressa ha scoperto che la ricerca del piacere, legata quindi alla ricerca del possesso, è sì importante, ma fino a un certo punto, perché poi si inizia ad innescare quel senso di insoddisfazione e di assuefazione rispetto a quello che si ha. Quindi, nel momento in cui ottengo, posso godere di quello che ho ottenuto, ma subito dopo subentra la ricerca di qualcos'altro. E quindi ecco che si viene a collocare nella nostra società proprio questa ricerca spasmodica del avere sempre di più. Non mi basta, e allora inizio a volere sempre di più e sempre più in grande, perché poi cioè è come un anestetico rispetto a quello che ho. Ok, questo l'ho raggiunto, non, ne voglio ancora di più e quindi faccio qualcosa ancora più in grande, senza però mettersi in contatto con i propri bisogni, con i propri desideri, ma rimanendo in contatto con la ricerca, il possesso all'esterno. Ecco, questo a un certo punto è quello che rende infelici in realtà. Non si va più avanti. Mentre l'altro tipo di felicità, che è quella eudemonica, è stato dimostrato proprio che è quella che porta a un accrescimento costante del proprio livello di soddisfazione e di felicità. È una felicità che viene percepita da ogni singola persona. Quindi io seguo la mia direzione, riesco a realizzarla, riesco a curare quegli aspetti che sono più appartenenti alla mia persona, non a qualcosa di esterno, e allora riesco ad essere felice. E la felicità in questo senso è un processo che viene costruito e viene mantenuto giorno dopo giorno. E allora, poi i risultati degli studi che cosa portano? Portano a dire che sì, la ricchezza è importante, ma non è la priorità. La priorità in questo senso sono, per esempio, la salute, la libertà di essere, di potersi muovere nel mondo, la libertà religiosa, quindi legata anche alla sfera spirituale di se stessi. Questi sono i valori principali che, guarda caso, sono proprio legati all'essere. E dov'è che sono stati trovati molto più forti questi valori? al di là di quello che potremmo pensare, sono stati rilevati proprio nei paesi in cui c'è la povertà. E sono stati rilevati in quei paesi africani in cui le persone devono reinventarsi continuamente e che proprio per questo hanno bisogno prima di tutto di essere. E allora, per concludere, è qualcosa che dice anche Fromm, imparare ad essere è legata a una grande forza che è quella creativa. Noi italiani in questo siamo molto bravi perché nella nostra storia, perché siamo creativi e lo siamo sempre stati, perché abbiamo subito dominazioni, perché abbiamo sempre vissuto quella soglia in cui stiamo bene ma non troppo e quindi dobbiamo continuamente e creativamente fare qualcosa di nuovo. Quindi la capacità di essere porta ad una forza creativa. Imparare prima di tutto ad essere piuttosto che avere permette di accendere e attivare quelle proprie potenzialità e quella creatività che poi va a costruire tutto il nuovo e da cui poi va a dipendere la nostra felicità. Se questo episodio ti è piaciuto, come sempre io ti invito a condividerlo con le persone che possano trarne beneficio e se vuoi ricevere ogni giorno, ogni mattina, dal lunedì al venerdì, un nuovo stimolo che non condivido nei contenuti canonici qui, ma che condivido solo con alcune persone, mandami un messaggio su WhatsApp con scritto gioia al 329-3211-971 oppure vai su sebastianodato.it/gioia. Inoltre ringrazio come sempre tutti i finanziatori che anche a partire da $1 al mese permettono a questi contenuti e a questo progetto Vivere in Armonia di sostenersi e di dare, mettere a disposizione sempre di più. Se anche tu vuoi farne parte, vuoi salire a bordo di Vivere in Armonia prendendone parte attiva, vai su vivereinarmonia.com e puoi scoprire quali sono i regali, quali sono i riconoscimenti che metto a tua disposizione per dirti grazie per il tuo contributo. La community, il gruppo quindi per condividere, la possibilità di condividere le tue domande, di accedere agli episodi segreti esclusivi per i finanziatori, l'archivio di tutte le live e iniziare un percorso su di te e quindi tanto tanto a tua disposizione. Un abbraccio, alla prossima!